Stai ascoltando i suoni di Marte, registrati dal rover Perseverance. Perseverance sta operando a circa 400 milioni di chilometri di distanza, a temperature fino a 153 gradi centigradi sotto lo zero. Funziona senza intoppi grazie all'ingegneria liquida di Castrol nelle vene e nei meccanismi. Castrol è orgogliosa di essere stata scelta dalla NASA e di lavorare nello spazio da oltre 60 anni. E tutto quello che facciamo nello spazio viene applicato a tutto ciò che facciamo qui, sulla Terra. In questa serie podcast abbiamo voluto esplorare quanto sono complessi alcuni luoghi del nostro pianeta, luoghi con macchine che hanno bisogno di prodotti Castrol simili a quelli necessari su Marte. Incontriamo persone e le loro macchine che operano nelle condizioni più estreme del nostro pianeta, sulla terraferma, in mare e nel cielo. Persone che partecipano ad alcune delle missioni più impegnative, come parte del proprio lavoro quotidiano.
Mi chiamo Jan Robert Holen, sono account manager in Castrol. Parlando di ambienti ostili, penso che conosciamo meglio le caratteristiche di Marte rispetto a quelle dei fondali marini. È un ambiente di lavoro davvero insidioso. La tecnologia di alcune delle apparecchiature ha fatto passi da gigante. Un sommozzatore può scendere fino a 300 metri, non di più. Sotto quella profondità le cose si fanno pericolose e non è giustificabile spingersi oltre.
Mi chiamo Shannon Hovey e sono un sommozzatore in saturazione commerciale offshore. Raggiungo profondità di 250 metri negli oceani di tutto il mondo per riparare e installare impianti di gas e olio. Per questo motivo devo vivere in un ambiente pressurizzato e isolato per lunghi periodi di tempo. Veniamo chiamati uno o due giorni prima dell'inizio del lavoro e sappiamo che durerà 30 o anche 60 giorni. Faccio un briefing sul lavoro, metto in valigia tutti gli attrezzi che penso mi serviranno e la dotazione di emergenza. Saluto i miei cari e parto in auto. Per arrivare al molo ci metto 10 o 12 ore di guida. Una volta arrivato a destinazione, incontro i colleghi e c'è tempo per quattro chiacchiere. E poi saliamo tutti sulla barca, dove rimaniamo dalle 10 alle 24 ore. Se tutti passano la visita medica, entriamo nella camera iperbarica. Viene aumentata la pressione. Lavorare sul fondo dell'oceano è come essere sulla Luna. Senti il caldo e il freddo sulla pelle. La gravità non ha effetto perché sei a galleggiamento neutro. Senti addirittura uscire le bolle perché recuperi il gas che produci. È il posto più silenzioso del mondo. Sembra di vedere ombre nell'acqua che in realtà non ci sono. La mente completa le informazioni. Ti senti davvero su un altro pianeta. Finisco sempre per pensare alla musica, perché c'è troppo silenzio. Restando nella camera così a lungo, c'è un cambiamento mentale. Fai i bagagli per entrare nella camera, fai la doccia antibatterica. Ci sono dei passaggi che compi prima di entrare nella camera. L'ultima telefonata alla famiglia o guardare il sole per l'ultima volta in quel mese. Quando saluti per andare a lavorare è come se salutassi un po' tutto. Metti via tutte le parti della tua personalità che non potrai usare. Scherzare troppo, forse anche parlare troppo. Devi avere un grande rispetto per i sentimenti, i pensieri e la condizione di tutti. Noi sommozzatori viviamo in un ambiente cilindrico lungo 6 metri e di 2 metri di diametro. È fondamentale essere molto gentili con tutti. E quando quella porta si chiude, sei nella tua nuova realtà, la tua nuova vita. Sopra questo grande tubo metallico ci sono due uffici, quello dell'assistenza subacquea e quello del supervisore. Il supervisore controlla i movimenti dei sub da e verso il fondale e le apparecchiature di respirazione. È l'elemento che connette tutto il resto del personale di bordo, mentre il sub è l'ultimo anello di questa ideale catena. Sono tutti aspetti che toccano direttamente il sub, quindi la comunicazione deve essere super chiara. Nel tubo d'acciaio ci sono anche uno scomparto di trasferimento che poi comunica con la campana. È un enorme portello in acciaio che ti chiude lì dentro, con una pressione più alta che nella camera dove si vive. La campana è il mezzo che ci porta al lavoro ogni giorno. È quasi come prendere il treno. Per immaginare la campana, pensate a un bicchiere a testa in giù in un lavello pieno d'acqua che trattiene l'aria al suo interno. Stiamo dentro questo bicchiere pieno di gas per 12 ore. E riceviamo un grande supporto, visto che lo spazio è così limitato. Come un bambino nell'utero della madre, usiamo un cordone ombelicale per trasferire gas, comunicazioni, acqua calda. Dipendiamo da quello. Giunti sul fondo dell'oceano, il portello sul fondo della campana si apre. E poi, prima che salti, il cordone ombelicale viene lasciato uscire dalla campana. Ricordo bene il salto dalla campana nella mia prima immersione. Sono saltato nell'oscurità, verso il cavo della gru, sperando di atterrarci sopra o almeno vicino. Era tutto bellissimo e ero nel posto sulla Terra in cui dovevo essere in quel momento. Ci stavamo allacciando a oleodotti da 60 centimetri. Temevamo la presenza di solfuro di idrogeno. Non è rilevabile, è un lavoro molto pericoloso. Avevo lavorato poco con oleodotti e gasdotti ad alta pressione e la prima valvola che ho aperto sott'acqua era da 45 centimetri e apparteneva a una dorsale. Ci vogliono circa 120 giri per aprirla. Quando arrivo al 20° giro, il tubo intero comincia a vibrare e a spingermi l'acqua contro il petto. Faticavo a comunicare col personale in coperta attraverso la radio del casco. Cosa sta succedendo? È normale che vibri così e sento, continuo a girare la valvola. Proprio quel giorno dovevo essere io a restare nella campana. I miei due colleghi uscirono per assemblare un condotto. Sento il mio amico Pat che comincia a urlare. Ah, ah, ah! Lo sento perché sono collegato all'audio dei sommozzatori al lavoro da dentro la campana. Qualcosa lo aveva afferrato alla gamba, sopra il ginocchio, e lo stava scuotendo con insistenza. Pensava di essere stato morso da uno squalo. Probabilmente invece si era imbattuto in una pastinaca molto aggressiva. La pastinaca lo aveva attaccato da un lato e gli aveva conficcato la cuneo lacerandogli la gamba. Per fortuna si è salvato, ma sono servite 5 operazioni. Trapianti di pelle da una gamba all'altra, perché aveva perso un bel pezzo di tessuto. Il mio record di immersione in saturazione è di 237 metri. A quella profondità, respirare e resistere è molto difficile. E ci stavamo occupando di un progetto molto laborioso, quindi abbiamo dovuto lavorare lentamente e con metodo. Faceva freddissimo. La massima profondità teorica per un sub è intorno ai 300 metri, se vuole poter continuare a camminare e avere un sistema nervoso normale quando riemerge. Alcuni vanno più a fondo, ma non è una scelta salutare. In questi casi dobbiamo fare più interventi e portare sott'acqua diversi tipi di attrezzi.
Per certi interventi è probabile che si impieghi un veicolo telecomandato, detto anche ROV, veicolo azionato da remoto. Lo possiamo anche agganciare a un cordone ombelicale che viene anch'esso controllato dall'alto. Viene spedito giù, è dotato di telecamera e di un paio di bracci, in modo che possa, ad esempio, ruotare una valvola particolarmente importante durante l'immersione. È un apparecchio davvero impressionante e consente di arrivare in luoghi preclusi ai sommozzatori. Parliamo di un massimo di 3 km sotto il livello del mare. Per gli apparecchi che devono immergersi e arrivare a diversi chilometri di profondità, adottiamo lo stesso approccio impiegato per i prodotti Castrol che arrivano su Marte. Adottiamo un processo molto rigoroso per testare i nostri fluidi e valutarli rispetto alle apparecchiature su cui verranno usati.
Vedo un sacco di somiglianze tra astronauti e sommozzatori. Il fatto di lavorare a gravità zero, di non poter perdere gli attrezzi, di ricevere grande supporto dal team. Gli astronauti devono uscire per lavorare, devono equipaggiarsi per un ambiente che potrebbe ucciderli. E noi facciamo lo stesso. E anche il ritorno sulla terraferma è come un viaggio su un altro pianeta. Per esempio, l'aria puzza. La normale aria della Terra puzza. Dopo un mese passato a respirare elio e ossigeno filtrati, senza insetti o zanzare, anche le persone puzzano moltissimo, ma nella camera iperbarica i sensi sono attutiti dall'elio e dalla pressione. Quindi non senti davvero sapori e odori, e meno male, perché immagina sei persone in un tubo di metallo che fanno solo una doccia al giorno. Quando sono in fondo all'oceano e mi sento solo, dico che sto lavorando per il mio Nobel per la pace. Ragiono su come risolvere i problemi del mondo. Adoro quei momenti di riflessione, perché quando sono a casa, essendo un padre, un marito, e avendo un sacco di amici, ho una vita sociale intensa. È riposante avere un po' di tempo tutto per me sul fondo dell'oceano. È uno dei vantaggi del mio lavoro. Ho imparato questo trucco da un vecchio sommozzatore. Si era portato dietro un bel po' di piccole calamite quadrate e le usava per attaccare foto della sua famiglia nel tubo, vicino alla sua branda. Io avevo una mensola piena di libri da leggere e mi ci immergevo. Mia moglie mi tiene nascoste un sacco di cose finché non torno a casa, perché vuole che mi concentri sul lavoro e non mi preoccupi di altre questioni. Se penso che un amico è malato, che mio figlio si è rotto una gamba, sono meno concentrato sulla bobina da 55 tonnellate che sto cercando di installare senza finirci sotto. Esistiamo per cercare la felicità e vivere al meglio, ed è proprio questo che facciamo.
Stai ascoltando la serie podcast Castrol on Mars. Tutto quello che facciamo nello spazio viene applicato a tutto ciò che facciamo qui, sulla Terra. Castrol supporta il settore sottomarino e delle spedizioni via mare, collaborando con ingegneri e meccanici di tutto il mondo. Scopri di più su castrol.com/onmars.